dallo studio distribuito di Gump Media Production.
Franco Solerio, Massimo De Santo.
Questo è Digitalia.
Puntata speciale, un martedì sera come tanti altri, con un ospite d'eccezione che vi presenteremo, che si è introdotto all'interno del nostro canale Slack dandoci un paio di bastonate sulle nocche delle nostre dita, e abbiamo a questo punto voluto parlare con lui e sentire meglio quello che aveva da dirci. Dallo studio di Milano Centro, in un'occasione speciale, Francesco Facconi.
Dallo studio di Milano Isola, Michele Di Maio.
Ebbene sì, è iniziata con un messaggio che ci è arrivato su Slack dicendo: mi si sono drizzate le antenne. Questo poi in realtà ha detto, però l'argomento è stato affrontato molto bene addirittura, e ci ha scritto il nostro ospite di stasera, che lo lasciamo presentare. Ciao Ivan.
Ciao, ciao carissimi, ciao a tutti. Io sono Ivan Ferrero, sono uno psicologo del digitale, ossia sono uno psicologo che tratta il digitale in tutti i suoi aspetti, cioè dal punto di vista psicologico. Lato sociale, lavoro tantissimo con le scuole, quindi con i docenti, genitori e ragazzi, e invece lato business mi occupo di esperienza utente, user experience, anche andando a questioni un po' più spinte, tipo realtà virtuale, realtà aumentata, intelligenza artificiale, l'impatto che hanno nella nostra società e nelle nostre vite. Online faccio varia divulgazione, principalmente con il mio portale psicologiaetecnologia.it.
Quindi fai parte sia della soluzione che del problema, perché della soluzione certo, in quanto psicologo, ma anche del problema in quanto user experience, quindi ci
creatore
tieni davanti
di
ai
trappole psicologiche
e davanti
esatto,
ai dark pattern. Sono colpa tua.
Esatto, esatto. Praticamente mi creo il lavoro, mi porto avanti con il lavoro e vivo del mio lavoro, quindi meglio di così.
Infatti, fantastico. Complimenti. Allora sì, come diceva Franz, tutto è iniziato su Slack da due puntate fa oramai, in cui avete parlato degli hikikomori, che è un po' questa buzzword che si sente spesso sui giornali, spesso usata a sproposito, tipo su Digitalia. No, non è vero, però comunque insomma c'è da fare secondo me un bel preambolo in cui, come dire, settiamo il dizionario.
Allora, per me che ne ho parlato in puntata e che non ne so niente, ecco, chiaramente, se no non ne parlavo in puntata, cosa sono questi hikikomori?
Ma allora, innanzitutto gli hikikomori, ovviamente un termine, come puoi immaginare, giapponese, indica quelle persone, adesso sto mettendo molto semplice, indica quelle persone che appunto per vari motivi man mano si autorecludono, cioè si ritirano sempre di più dalla società, perché poi di questo stiamo parlando, fino appunto a chiudersi in casa o addirittura nei casi più estremi, addirittura nella loro camera.
Quelli
abbiamo
lockdown.
Esempi di... sì, praticamente, anche se poi vedremo, stai già esatto, spoilerando la questione un po' che è nata anche su Slack, la discussione, che non tutto è hikikomori. Dico purtroppo nel senso che, cioè per fortuna da una parte, ma dico purtroppo perché purtroppo spesso i mass media gridano agli hikikomori un po' troppo facilmente, e per cui diciamo che dobbiamo distinguere le cause e dobbiamo anche capire che questo discorso degli hikikomori, l'hikikomori in sé è un sintomo di qualcos'altro.
Cioè,
che cos'è? Principalmente è un fatto di ritirarsi dalla società, però attenzione, perché rispetto a quello che si dice ultimamente, in realtà nel caso degli hikikomori avviene una forziamo un po' la cosa, è un movimento che parte da loro, mentre invece oggi i nostri ragazzi, o comunque noi, appunto parlando di lockdown, siamo tra virgolette stati reclusi. Ecco, certo, quindi dobbiamo un po' distinguere questo discorso qui, quando il ragazzo, perché solitamente parliamo di persone molto giovani, ma neanche tanto, perché ormai, almeno in Giappone, dove il fenomeno è esploso molto prima che in Occidente, abbiamo i hikikomori che ormai hanno 40 anni e passa.
Giovanissimi.
Okay, ad esempio, quindi. Io ne ho 45, quindi sono ancora nei fiori della loro vita. Praticamente sì, ancora con il latte. Esatto.
E quindi dal punto di vista, dal tuo punto di vista, quello di professionista, tu come fai a distinguere, se c'è una distinzione poi, tra l'hikikomori, tra il depresso? Perché poi immagino che nel momento in cui si va nello spettro delle patologie, si va in quella direzione, si va nella direzione delle persone con crisi d'ansia. Dici tu, ecco, facci capire qual è il perimetro dal punto di vista clinico.
Innanzitutto, che cosa succede a chi è hikikomori se esce di casa? Che succede?
Beh, allora, innanzitutto è molto difficile che esca di casa, tanto per iniziare. Però attenzione, perché abbiamo anche, a me è capitato anche di lavorare con alcuni di questi ragazzi, hikikomori che tendenzialmente stavano chiusi proprio nella loro stanza in questo caso, proprio a livelli per cui il genitore portava proprio, un po' come si vede a volte in certi manga o anime giapponesi, che non è una forzatura purtroppo, ossia il genitore che portava il piatto col cibo davanti alla camera, si allontanava e il ragazzo, una volta che sentiva i passi allontanarsi, apriva la porta, tirava dentro e chiudeva. Mi è capitato alcune volte di parlare attraverso una porta, attraverso i bigliettini e così via, passati attraverso appunto la porta. E in alcuni casi, alcuni di questi ragazzi poi, pur di far vedere ai genitori che in realtà in loro non c'era nulla di sbagliato, uscivano con me, tipo immaginate un sabato pomeriggio d'estate a Torino in pieno centro, quando si poteva fare ovviamente,
certo.
Ad esempio, ecco, quindi succedevano poi anche queste cose, poi magari per 2 settimane non uscivano più di casa. Quando arrivavo io, per far vedere che in realtà andava tutto bene, ma sicuramente anche un po' per nasconderlo a se stessi, dai Ivan, andiamo a prenderci un gelato,
okay.
Dove? Sabato pomeriggio, in centro, ma guarda, siamo a Torino adesso, cioè non è che siamo in un paesino sperduto dove al massimo incontri 2 persone, insomma il centro di Torino il sabato pomeriggio d'estate è vagamente frequentato,
okay.
Ecco, quindi ho vissuto anche queste situazioni. I perimetri, come al solito, sono molto sfumati e sono sempre difficili da definire. Quello che io dico è che non dobbiamo mai guardare la fotografia del momento, ma dobbiamo vedere proprio il video, la storia.
Uh-huh.
Ossia, ok, noi abbiamo la foto, il ragazzo che è chiuso in casa e non esce. Ok, ma osserviamo proprio il movimento. Che cosa è successo? È successo che usciva tranquillamente nella società, diciamo, e poi per qualche motivo è stato obbligato a chiudersi in casa, come nel caso del nostro lockdown, per cui adesso fa fatica ad uscire.
Mm-hmm.
Che è già un altro discorso. Oppure è il ragazzo che appunto man mano si è ritirato sempre di più. E poi perché? Perché si è ritirato? Ad esempio tranquillamente dietro questi casi abbiamo anche ad esempio fenomeni di bullismo o cyberbullismo che tendono appunto a ritirare il ragazzo. Dobbiamo mettere in conto che in linea di massima dietro proprio al fenomeno degli hikikomori c'è un allontanamento da una società che viene vista come troppo ansiogena, appunto.
Okay.
Per cui il ragazzo in questione fa fatica a reggere le richieste della società, che per noi sono anche normali, no? Quali ad esempio produrre, rendere, oppure i litigi con gli amici e così via. Il nostro ragazzo...
L'esame all'università, come di cui parlavamo ieri sera.
Esatto, l'esame all'università, oppure... Ad esempio, parlando delle superiori, quindi i voti a scuola, le interrogazioni, oppure anche il fatto che il ragazzo entra in una classe i cui amici non sono stati scelti da lui, ovviamente.
Certo.
Fa parte anche quello della crescita, ovviamente, imparare a vivere e convivere con persone non scelte da noi e così via. Solo che stiamo parlando appunto di ragazzi... Esatto, solo che stiamo parlando appunto di ragazzi così sensibili che ad un certo punto non riescono più a reggere questo carico e quindi tendono a chiudersi,
ecco,
e quindi a rifiutare proprio la società, confronto anzi con la società, che è meglio.
Perdonami se voglio cercare di capire una cosa, perché hikikomori è un termine giapponese e effettivamente l'abbiamo sempre sentito nominare su persone, quindi, di una cultura distante da noi, però ora mi parlavi di Torino, quindi di una realtà estremamente vicina, adesso comunque italiana, e quindi quanto è diffuso questa situazione?
Beh, ovviamente è molto diffuso ed è sempre più diffuso il termine giapponese, perché poi per ragioni storiche, culturali e così via, è stato studiato per la prima volta, comunque così a fondo, in Giappone, ma sin dagli anni Ottanta, tra l'altro.
Quindi, scusa, è un termine clinico ikikomori? Cioè, usato...
Certo, sì, viene tranquillamente utilizzato, però... Non è un termine clinico in sé, perché diceva appunto quello è un sintomo. Poi in alcuni casi ci possono essere, come avete accennato anche voi, degli stati depressivi, ma non necessariamente. Ecco, il quadro in realtà è molto complesso ed è quello che rende difficile la diagnosi, perché poi c'è anche tutto l'altro aspetto che potremmo considerare una sfumatura, forse intermedia, ma entro certi limiti, che avete citato voi, quelli dei NEET. L'acronimo NEET, ossia persone che in realtà non stanno chiuse in casa, ma si allontana da tutto ciò che è la società, tant'è vero che l'acronimo praticamente indica quelle persone, tipicamente ragazzi, che non vanno più a scuola, neanche si cercano un lavoro, neanche cercano di formarsi per cercare un lavoro e così via. Un po' quello che noi da lontano, un po' ingenuamente, potremmo definire cazzeggio praticamente. Ok, quindi sono ragazzi che non hanno progetti per il futuro, fanno fatica a crearseli e così via, e però non è il vero e proprio ikikomori, perché noi li vediamo tranquillamente in giro, magari con gli amici vanno al bar, ad
quindi
esempio,
non c'è la dimensione di reclusione di cui parlavo inizialmente.
Esatto, non c'è una vera e propria dimensione di reclusione. In quel caso il rifiuto dalla società è più in un atteggiamento.
Quella è la sindrome di Peter Pan.
Smetto di andare a scuola. No, in questo caso è un po' diverso, perché la sindrome di Peter Pan è, adesso ho detto proprio in parole povere, è il fatto di rimanere giovani, ma non per questo uno non viva più la società.
Ok,
è una sfumatura un po' differente. Ok, in questo caso proprio semplicemente rifiuto tutto ciò che è, tutte quelle che sono praticamente le richieste della società in cui vivo. Okay. E in effetti negli ultimi anni anche in Occidente stiamo assistendo proprio a un'esplosione di questi fenomeni.
E mi collegherei proprio a questo punto che hai già accennato prima. Cosa è cambiato? Perché oggi nel 2021 ne stiamo a parlare qui su Digitalia, ma in generale credo si possa ampiamente dire che il buzz della parola è sempre più ampio. Se ne parla molto di più. Cosa è cambiato rispetto a 5, 10, 15 o 20 anni prima nei ragazzi o nei meno ragazzi, a seconda dell'età?
Allora, sono cambiate tante cose, ovviamente, e spoiler,
sì, la mia domanda è, come dire, un po' provocatoria.
Sì, infatti, allora, diciamo che spoiler, il digitale c'entra praticamente nulla. Allora, a differenza di una certa narrazione,
non è colpa di Facebook.
No, decisamente,
allora
anche perché
allora basta, finiamo, esatto. Chiudiamo,
possiamo chiudere.
Ciao, grazie, buonasera.
Vai. Non è più Digitalia. Allora, la questione qua è che innanzitutto è cambiata la società in sé. Teniamo conto che spesso dietro questo fenomeno abbiamo una configurazione familiare molto particolare. Solitamente, ovviamente io dico sempre solitamente, spesso, perché parlando di esseri umani parliamo sempre di percentuali, ovviamente. Spesso, ad esempio, c'è una famiglia il cui padre è praticamente assente, ma attenzione, assente non necessariamente fisicamente. Intendo proprio nello spirito. Paradossalmente, magari in tempi passati il padre, che magari era fisicamente assente, però era più presente, magari anche attraverso i racconti della madre o comunque in altri modi. Quindi abbiamo sicuramente questo discorso qui. Abbiamo sicuramente una maggiore attenzione nei confronti dei ragazzi, per cui anche i ragazzi si sentono più spinti, e questo sotto certi aspetti è anche un bene, ad esprimere se stessi, quindi ad esprimere i loro sentimenti e eventualmente anche la loro ribellione, in questo caso nei confronti della società. Quindi abbiamo anche questo aspetto, mentre prima questo non emergeva. Quindi questo anche è molto importante. E poi sì, sicuramente è cambiato proprio come noi viviamo la società, come noi vediamo la società. È emersa proprio, e in questo caso di nuovo io aggiungo fortunatamente, perché era ora, una certa sensibilità nei confronti dei bisogni, nei confronti dei vissuti. Faccio un esempio: prima ho accennato al bullismo. che a volte io mi sento dire da persone magari della mia età o anche più grandi, anche ai miei tempi c'era il bullismo, lo risolvevi facendo a pugni. Oggi invece i nostri ragazzi non hanno più midollo, non hanno più e così via, e allora subiscono, eccetera, eccetera. Ora, in realtà è proprio cambiata, appunto come dicevo prima, la società, perché una volta anche il ragazzo che era sensibile, esattamente come sono sensibili i ragazzi di oggi, non aveva la possibilità di esprimere questa sua sensibilità, doveva in qualche modo mascherarla. Tant'è vero che non è vero che si faceva sempre a pugni, perché più delle volte questi ragazzi subivano e basta.
Certo.
La differenza è che intorno non avevano una rete che dava poi possibilità di espressione di questo okay. disagio. Ovviamente
non
né bene né male.
Non è il fenomeno ad essere necessariamente aumentato quanto la percezione che ne abbiamo noi, perché diventa anche più facile per chi ne è vittima andare a uscire paradossalmente, parlare con qualcuno, parlare con un professionista, perché nella società del 2021 fortunatamente non è stigmatizzato come magari lo era prima. Come, che credo, esatto. come dire, non siamo ancora a livello di ottimo, perché credo in Italia, correggimi se sbaglio, credo che siamo indietro, siamo ancora indietro da questo punto di vista, però siamo meglio rispetto a qualche anno prima.
Sì, sicuramente siamo meglio. Diciamo che non siamo all'ottimo, perché comunque noi in Italia, ma non solo in Italia in realtà, perché un po' in tutto il mondo occidentale si sta espandendo questo fenomeno, stiamo assistendo ad uno scollamento costante tra ciò che è la scuola e tutto quello che gravita intorno e ciò che sono i nostri ragazzi, ossia il mondo dei nostri ragazzi si evolve in una certa direzione, ad una certa velocità, e la nostra scuola, il nostro sistema scuola, come lo definisco io, quindi molto più ampio del semplice istituto scolastico, fa fatica a stargli dietro, anzi in molti casi non regge. Okay. Tant'è vero che qualcuno, ora non parlo dei politici, parlo anche di esperti, attenzione, hanno addirittura lanciato la proposta, vediamo come fare per ad esempio rimuovere il sistema dei voti. È ovvio che non
che è stato rimosso adesso, fra l'altro. Sono valutazioni, perlomeno nelle scuole primarie, non c'è più il ABC in 7-8-9, ma hai raggiunto l'obiettivo, hai raggiunto e sei indipendente, quindi questa cosa è già stata fatta.
Sì, si stanno facendo tanti passi avanti. Mm-hmm. La questione è che non basta, perché poi oltre a tutto questo abbiamo proprio anche come sono strutturate, ad esempio, le lezioni, la didattica e tutto quanto. Ossia, è vero che la scuola primaria necessariamente deve dare una cultura generale e deve fornire tutti gli strumenti, anzi io oserei dire tutte le opzioni ai nostri ragazzi, perché ovvio che non è che in prima media poi già il ragazzo ha già in mente cosa farà in futuro, ovviamente, certo. Poi è anche giusto che gli si presenti tutto l'arco delle materie, in modo che poi sia che si formi e sia poi che possa anche scegliere, man mano prenderà la sua strada, questo sicuramente. Però la questione è che quello che manca è una personalizzazione in base al ragazzo. Si sta già andando in quella direzione, ad esempio in alcuni casi io vedo ad esempio i famosi BES, bisogni educativi speciali, che in molti casi vengono utilizzati anche semplicemente per, tra virgolette, giustificare, quindi in buona fede ci mancherebbe, per giustificare magari un programma didattico un po' modificato per il ragazzino che sta facendo fatica, ad esempio, che quindi non ha certificazioni, non ha e così via, però magari quell'anno sta facendo particolare fatica, allora ecco che attraverso questa formula del BES, che non richiede una certificazione, eccetera, eccetera, non rimane segnato sul curriculum e così via, il docente ha, tra virgolette, la scusa, meno vincoli nel proporre al singolo ragazzo un programma che sia anche solo lievemente magari diverso, o magari anche attivare poi tutto ciò che riguarda l'educatore, i centri di sostegno e così via.
Ok, allora tornerei sui discorsi ecco un po' più digitali e ti faccio la domanda diretta. Qual è il ruolo degli strumenti digitali in tutto questo? Può essere, perché il concetto che di solito c'è è che diventano un rifugio dove il ragazzo, ma anche in generale la persona, ecco, si rifugia e quindi diventano amplificatori della patologia. Ma mi viene, però sentendoti parlare mi viene da dire che forse lì c'è anche la soluzione, nel momento in cui il digitale diventa parte della vita, lo è sia in positivo che in negativo. Come la vedi?
Sì, allora sicuramente possiamo tranquillamente dire, adesso mi viene in mente il famoso meme di Cetola Qualunque quando dice "na beata" e così via. Praticamente quello è il ruolo degli strumenti tecnologici nel causare, tra virgolette, che poi parlo più di indurre i nostri ragazzi in questo senso. Allora, in realtà lo strumento, cioè la tecnologia, c'entra praticamente nulla, tant'è vero che appunto, come ho detto prima, il fenomeno viene studiato in Giappone sin dagli anni '80, quindi
ma c'erano i Game Boy
negli anni '80.
C'erano i Game Boy,
il Tamagotchi. Col Tamagotchi,
che bello stare chiusi in casa ad allevare un cane finto Tamagotchi, cioè meglio di così cosa vuoi,
esatto,
fare?
Infatti vuoi mettere
altro quindi che ecco, scorrere su TikTok le storie, ma scherzi,
no, per carità. No, in realtà, esatto, in realtà è proprio, come dicevo prima, una sorta di denuncia, ribellione nei confronti della società, nelle richieste della società, tant'è vero che nell'immaginario comune e in una certa narrazione distorta, aggiungo io, vediamo, cioè immaginiamo il ragazzo hikikomori che sta chiuso in casa costantemente su internet a chattare, a fare, in realtà questo non avviene. Perché? Perché l'hikikomori, diciamo quello tra virgolette da manuale, sembra che possa esistere ovviamente un caso da manuale, giusto per capirci, il prototipo, ecco, giusto per capirci, ha proprio il timore, si allontana dal confronto, il confronto con la società, il confronto con i suoi coetanei e così via. Di conseguenza raramente accede alle chat o robe del genere. Perché? Perché anche quelli diventano luogo di confronto, anche se più mediato, perché c'è lo schermo e tutto quanto, sicuramente. Però, anzi, come dicevate voi, il digitale in questo senso diventa anche uno strumento in più che noi abbiamo, ad esempio, per entrare in contatto con questi ragazzi.
Ok.
Uh-huh. Ad esempio,
allora sì, prendo spunto da uno degli articoli e dalle discussioni che tu ci hai girato. Usciamo un attimino dal discorso hikikomori, allarghiamoci in generale al rapporto dei ragazzi che hanno con le tecnologie e il digitale. Secondo me è un punto importante che a volte anche noi abbiamo dato per scontato, è che oggi 2021, se non, e qui parlo del rapporto che ad esempio i ragazzi possono avere con uno smartphone, se oggi tu non hai non sei connesso con uno smartphone, in realtà non diventa un sostitutivo della tua vita reale, ma un deprivativo della tua vita reale, perché tu non puoi parlare con i tuoi coetanei. Viceversa, però, ci deve essere, come dire, anche un bilanciamento per evitare che lo strumento sia una tana del bianconiglio dove ti ci ficchi e non esci più. So che la domanda è estremamente complicata, ma qual è l'equilibrio tra le due cose? Dove si può tracciare una linea dal punto di vista anche educativo dei ragazzi? Cosa si può fare per evitare che poi non ci si chiuda, non si chiudano in camera, adesso hikikomori o meno, però...
certo. Allora, innanzitutto c'è da considerare una cosa che spesso viene trascurata, ovviamente dai genitori in buona fede, perché sono allarmati quando vedono i loro ragazzi che stanno, tra virgolette, stanno sempre sul cellulare. Innanzitutto bisogna vedere che cosa fanno, che cosa stanno facendo con quel cellulare. Perché oramai, noi che siamo qui su questo canale lo sappiamo benissimo, oramai il cellulare è diventato quello che definisco il gateway della vita, della nostra vita, non solo per noi adulti, ma per i nostri figli ancora di più. Quindi i nostri figli tramite il cellulare comunicano con gli amici, si intrattengono, si divertono, si informano, perché ad esempio attraverso YouTube seguono i loro interessi e così via. Quindi dobbiamo innanzitutto considerare questa cosa. Il discorso, la semplice misurazione dello screen time oramai non convince più, ossia il tempo di utilizzo, il tempo in cui una persona sta davanti allo schermo. Perché? Perché ormai è fallimentare, ma non che una volta fosse. Però numerosi ricercatori, finalmente già da almeno 2 o 3 anni, si sono accorti di questa cosa e infatti stanno introducendo poi nelle loro ricerche degli strumenti anche appunto per vedere che cosa fa la persona. sul cellulare, se, quindi prima se, di parlare...
Se lo screen time è tutto giocare a Call of Duty dalla mattina alla sera, non è screen time produttivo, mentre se invece è fare dad o condividere esperienze...
Anche se...
Beh, fare dad non lo so, però...
fare dad dipende dalla dad, in effetti. A parte che solitamente spesso mentre si fa dad giocano a Call of Duty, adesso vabbè, battutaccia, però è reale, sono casi di vita vissuta. Allora... In realtà teniamo anche conto, ecco questo, che in realtà i videogiochi hanno molti più punti positivi di quelli che potremmo immaginare. Anche i cosiddetti casual games, quelli col gameplay molto stupido, molto e così via, paradossalmente possono aiutare addirittura a ritrovare il benessere mentale. Queste sono delle ricerche che l'hanno... Allora, ad esempio, giochi come Call of Duty, quindi con una complessità come Call of Duty... Per i nostri ragazzi a livello cognitivo sono un allenamento pazzesco, ad
vedi,
esempio.
Vedi che facciamo bene a giocarci di... tutte le sere, Michele.
Quindi, esatto.
Infatti... Fai un solo registro e a ogni volta che qualcuno mi dice qualcosa, l'ha detto uno psicologo, ragazzi.
Esatto, basta.
Diventa un meme, tutta la praticamente. Ivan ha detto, esatto. Poi... Ok, andiamo bene. Allora devo fare attenzione a quello che dico da qui in poi, perché se no
tutto è registrato tra di te, assolutamente.
Ovviamente. Ovviamente. Vai. Internet non dimentica, come esatto. Dicevamo. Ecco, quindi ci sono appunto molti i videogiochi possono avere questa utilità, così come anche, ad esempio, ti parlavo prima dei casual games, addirittura in alcuni casi sono stati registrati dei miglioramenti nel benessere mentale delle persone. Quindi tutto sta nel come si utilizzano e nella consapevolezza. Ad esempio, anche il fatto, prima abbiamo un po' accennato al fatto di scorrere, nel caso dei nostri ragazzi, Instagram e così via, ma anche noi su Facebook, le ricerche che poi hanno detto andare su Facebook provoca depressione e così via, non è tanto Facebook che genera depressione, ma il fatto che se io non mi sento a posto con la mia vita e vedo la vita ultra edulcorata che mi mostrano gli altri, io non ho gli strumenti per ricordarmi che quello è solo un pezzetto della loro vita, che intorno potrebbe esserci molto altro, allora ecco che poi io ne subisco delle conseguenze. Però anche in quel caso le ricerche hanno iniziato a distinguere tra lo scrolling passivo e lo scrolling attivo.
Uh-huh.
Ad esempio, okay. Lo scrolling attivo, sia con consapevolezza e così via, solitamente non genera questi problemi. Quindi non è tanto il social network, ma come noi lo approcciamo. Ecco, quindi attenzione, perché tornando al nostro discorso dei nostri ragazzi, anche lì i videogiochi possono significare molto, senza considerare che ormai i videogiochi, beh, lo sono sempre stati, ma oggi con l'online ancora di più, sono anche un elemento di aggregazione, solo che avviene sì. Nel virtuale.
Io anche so secondo qualcosa. Me il fenomeno degli streamer da questo punto di vista è anche positivo, perché ti dà anche un senso di community e se vuoi in un certo senso ti dà anche un... Alla fine chi fa streaming seriamente di sbattimento ne ha veramente tanto, nella creazione di contenuti, nell'impegno che ci mette, quindi io li vedo. Poi ovviamente sì. Ci sono quelli che dal punto di vista poi contenutistico, come dire, usano questo sforzo dal punto nella direzione sbagliata, però come prototipo secondo me non è neanche cattivo come modello per i ragazzi.
Sì, e la cosa interessante è che i nostri ragazzi sanno che cosa comporta registrare 10 minuti di highlights su YouTube, ad esempio. I nostri ragazzi lo sanno, per cui sono consapevolissimi di che cosa comporta realizzare un video. Ad esempio, lo sanno anche perché magari poi dopo iniziano a cimentarsi anche loro in questa sì. Produzione. Allora ecco che, come dicevamo prima, non è tanto il fatto del nostro ragazzo, il nostro figlio che vuole fare aprire il canale YouTube per metterci video, ma è la consapevolezza. Ad esempio, io faccio tranquillamente laboratori in cui per aiutare i ragazzi a acquisire una consapevolezza del mezzo, eccetera, eccetera, ad esempio come prodotto finale realizziamo un video. E allora che cosa comporta questo? Comporta che andiamo su TikTok, pensate un po', no, io
l'hai detto.
Mostro TikTok ai ragazzini, penso un po' manco fossi l'ultimo dei pedofili proprio, il più tremendo
esatto,
dei pedofili.
Quello primo dopo dell'eroina,
io uso TikTok,
esatto.
No, dipende, in genere è il precursore, esatto, perché noi,
certo,
sappiamo che prima
uno
si
faceva le canne,
no?
Poi quindi... si faceva le siringhe di eroina, adesso,
esatto,
invece TikTok.
Prima iniziano a seguire TikTok e poi bypassano le canne, perché
e
tanto
arrivano
ormai
a Twitch,
roba direttamente sulle droghe pesanti, esatto, sì, sì.
No, però beh, adesso hai nominato TikTok, sì, quindi purtroppo non ne possiamo uscire più, quindi
no,
dobbiamo per forza dobbiamo per
dicono
forza
che generi parlare dipendenza, no?
Anche parlarne,
però,
di
anche solo citarlo,
anche parlarne. E però io personalmente comunque vedo una differenza tra i vari social network e dell'evoluzione, ecco, che abbiamo avuto tra i vari social network, e oggi c'è TikTok che ovviamente ha fatto un next step nella direzione che è quella, secondo me, è quella che dicevi tu dello scrolling passivo, proprio perché c'è questo algoritmo super preciso che ti dà questo flusso di video uno dopo l'altro. E poi dopo parliamo, sì, delle challenge che sono andate storte o quello che è, però secondo me si è andato in quella direzione dove diventa sempre più difficile come dire, le barriere che ognuno di noi dovrebbe avere si stanno, come dire, sempre di più affievolendo. Beh, e come dire, ci marciano però proprio nella creazione, beh, di quel tipo di algoritmi che non sono neutri, ecco, sono fatti specificatamente per aumentare la tua,
certo, presenza. Lo scrolling passivo a me ricorda tantissimo il social network con il quale siamo cresciuti tutti quanti noi, ovvero la televisione broadcast, che è lo scrolling passivo per definizione. Ti sdrai su un divano in maniera estremamente passiva, ritrosa, e
fai zapping.
In cameri fai zapping se riesci a raggiungere il telecomando, se no,
esatto,
quello che ti trovi acceso
zapping.
Va, accendi MTV da giovane e lasci andare avanti le cose una dopo l'altra finché veramente non crolli, e lì qualsiasi cosa ti arrivi, cioè, ecco. Ma qual è la differenza adesso?
Sì, sì, esatto.
Visto che c'è questa paura di noi che siamo cresciuti con MTV.
Allora, la differenza è la paura, e la differenza è la percezione di avere a che fare con un qualcosa che non siamo in grado di controllare.
Uh-huh.
Okay.
Allora, quindi da una parte c'è il fatto che l'adulto non conosce questi strumenti, questi strumenti o queste piattaforme, e dall'altra c'è il fatto che sappiamo che è difficile, se non impossibile, controllarli, perché ad esempio su MTV, appunto, comunque c'era un filtro, inevitabilmente il filtro non era dato né dal genitore né dal ragazzo, era dato dal produttore, però
dal
siccome
palinsesto.
Passava dal palinsesto, esatto, ma
dal
siccome
moide.
Passava nel pomeriggio insomma era esatto, era differente però dai programmi che mandavano tipo dopo le 23, ok, era completamente diverso. Ovviamente oggi invece è tutto on demand ed è tutto user generated, quindi tutto direttamente generato dagli utenti, e per cui manca questo filtro. Adesso man mano si stanno organizzando, teniamo anche conto che TikTok paga il fatto di essere una piattaforma ancora molto giovane, che si sta ancora organizzando, è esplosa, è un po' come un ragazzo che è cresciuto troppo in fretta. Il Facebook, l'Instagram di turno sono cresciuti, ma sono cresciuti molto più lentamente, e quindi nel loro step hanno dovuto avere a che fare con l'associazione dei genitori. Io mi ricordo i primissimi casini della privacy di Facebook, che io condividevo un video, condividevo un contenuto che doveva essere solo per i miei amici, però se un mio amico lo ricondivideva pubblico potevano succedere casini, tutti lo vedevano, insomma,
sì.
Facebook, Instagram e simili.
È ancora così. Nel senso che magari hanno messo le privacy, infatti, ma se un amico ti fa la foto alla chat che hai scritto o c'ha di fianco l'amico di cui stai parlando, di fatto quello è.
Però lì non è più colpa
pubblici,
di Facebook.
Secondo me è la chiave
di. Però lì non è più colpa di Facebook, esatto, non è più colpa di Facebook, ma è responsabilità del singolo utente. Invece TikTok sta affrontando queste cose solo adesso.
Uh-huh, certo.
Solo adesso, a fronte di più di 1,5 miliardi di utenti che ormai ha raggiunto, mentre invece Facebook e Instagram queste cose le hanno affrontate man mano, quindi è un po' questo
il risultato,
anche
l'abbiamo visto.
Esatto. Purtroppo, ecco, poi ecco. Purtroppo, parlando proprio TikTok, anche alle situazioni maldestre, per cui per evitare i fenomeni di cyberbullismo impedisco ai ragazzini che magari, non so, hanno ad esempio problemi fisici oppure e così via, impedisco direttamente a loro di pubblicare i loro contenuti.
Ok.
Ecco. No, l'algoritmo che se tu eri tipo sulla sedia a rotelle e pubblicavi un video con te sulla sedia a rotelle, TikTok te lo bloccava.
Sì, mi ricordo.
Perché è contenuto inappropriato, ma
una riflessione, insomma, che faccio
però, dice,
E mi rivolgo non all'Ivan psicologo, ma all'Ivan esperto di user experience, che sappiamo essere un'altra tua faccia. Il motivo per cui TikTok è esploso così giovane è lo stesso motivo per cui Facebook ai tempi era esploso così giovane nei confronti di MySpace e così via. Cioè ogni futuro social network diventerà più veloce a diventare più grosso, più con una massa critica più importante. Quindi cos'è che potremmo fare? Sì. Tutti noi o il fondatore del prossimo social network di successo, per non trovarsi dopo due giorni della partenza con 2 miliardi di persone che si trovano lì, litigano, discutono, tutto il negativo, perché allora, sappiamo che non c'è solo negativo.
Innanzitutto allora innanzitutto lato piattaforma, appunto, in realtà c'è una cosa molto molto semplice, ma chissà perché i social network si guardano bene dal farlo, ossia basterebbe in realtà inserire un secondo layer prima della pubblicazione del contenuto oppure anche di un commento. Un semplicissimo: stai per condividere oppure stai per pubblicare questo commento, sei sicuro, lo vuoi proprio fare, sì no? Semplicemente, e basterebbe. Pensate che c'è una ragazzina dell'India che poi è stata assorbita dal MIT, se non ricordo male, già qualche anno fa aveva avviato il progetto Rethink, ripensaci, ossia appunto un sistema che imponesse ai vari dispositivi un secondo layer, e avevano rilevato che inserendo questo secondo layer, quindi questo obbligo di conferma, si riducevano le pubblicazioni di contenuti inappropriati o di commenti tipo pensiamo a let's speech e così via del 95%. Cioè non del 5%, okay, ma del 95%.
Tra l'altro, perché spesso già la conoscono questa cosa, perché se hai mai provato a cancellarti da Facebook, vuoi cancellarti da Facebook? Sei sicuro? Lo sai che questo gattino in Tazakistan potrebbe piangere perché non gli vedi più le foto? Ma sei sicuro sicuro? Per cui lo sanno come
esatto. Ma infatti è anche esatto, infatti qualcuno qualche ricercatore ha poi ironicamente affermato che è più difficile cancellare un contenuto che non pubblicarlo, mentre invece dovrebbe essere il contrario. Dovrebbe essere più difficile, tra virgolette, pubblicare contenuto, mentre invece cancellato dovrebbe essere veramente una roba tac tac e via, perché io mi rendo conto della cosa che ho fatto. Teniamo conto che molto spesso, tornando ad esempio a parlare soprattutto di ragazzi, molte di queste cose nascono da un impulso, da un gesto di impulso. Pensiamo all'hate speech, vabbè il trolling è un po' diverso, pensiamo ad esempio al fenomeno del revenge porn, che già dalla seconda e terza media ormai iniziamo a parlarne, e così via. Spessissimo sono fenomeni derivati da un impulso, da un gesto di impulso. Poi dopo l'attore, cioè chi ha commesso il fatto, se ne pente, ma ormai è troppo tardi. Okay. Il ragazzino se ne pente, ma ormai è troppo tardi. Ecco, quindi aggiungendo questo secondo layer, però in effetti io quando dico chissà come mai non l'hanno ancora implementato, sono ironico.
Certo.
Sono sarcastico, perché sappiamo benissimo. Perché,
Vabbè, perché ovviamente si paga la volontà di il frictionless, ecco, quello di cui si parlava.
Esatto.
A loro ovviamente conviene tantissimo, perché
esatto,
poi
in questo
di engagement, pam.
Esatto, infatti, esatto, perché immaginate come sarebbe il Facebook della situazione se la gente condividesse la metà delle cose che condivide oggi.
O con 5 minuti, 10 minuti di ritardo. A me mi viene in mente in questo processo, ad esempio, quella stupida, in realtà utile funzione di Gmail che ti permette di cancellare l'invio delle mail, che in realtà non è altro che un delay di un minuto rispetto all'invio. Una mail, sì, ok, c'è la funzione su Outlook, però non puoi farla tornare indietro una volta che è mandata. Gmail cosa fa? Ti dice, ok, quando schiacci invio, in realtà lui la manda davvero dopo un minuto e nel frattempo tu puoi fare l'undo dell'invio. Ecco, una cosa del genere sui social network effettivamente potrebbe aiutare anche banalmente a migliorare ad esempio la qualità dei box commenti, che sono pieni di insulti e dici vabbè, però forse non c'ho voglia, e magari ritiri il commento.
Appunto.
Però wishful thinking.
Esatto. C'è da considerare anche che ci sono anche dei limiti in questo, ci sono proprio delle difficoltà, ossia quando è che noi possiamo considerare un commento un insulto oppure no?
Certo.
Ok, ad esempio, se noi pensiamo a come scherzano i nostri ragazzi oggi, che scherzano in modo, potremmo dire, molto più colorito rispetto ad esempio a come scherzavamo noi alla loro età, Veramente a volte mi capita di ricevere richieste appunto da parte proprio di docenti impauriti perché hanno scoperto nelle chat dei loro alunni certi dialoghi, certe robe proprio ai limiti, io ti spacco le gambe, robe del genere, ah sì. Questi qua, cyberbullismo eccetera eccetera, poi parlando con i ragazzi era semplicemente una normalissima discussione tra ragazzi, una discussione un po' più accesa che avveniva su WhatsApp, ma niente di più, tant'è vero che poi quando i docenti iniziano a prendere provvedimenti si stupiscono pure, ma sinceramente
certo.
Perché hanno un altro codice di comunicazione, quindi anche lì esatto, io ora che metto ad esempio un filtro per le parole, per eccetera eccetera, è d'accordo, ma come faccio a distinguere? Un po' come l'algoritmo di Facebook che non distingueva il materiale pornografico dalle esatto. statue greche o neoclassiche uh-huh. e così via, perché è sempre di persone nude si parlava,
infatti
è la stessa cosa,
e infatti anche questo Digitalia 562. Allora, prima di chiudere dato che siamo agli sgoccioli, ti volevo fare una domanda che probabilmente ti porterà a parlare per 4-5 ore comunque, tanto qual è il problema, la riduciamo in 5 minuti 10 santo.
Io fino all'8:30 ho tempo, poi perfetto. Ho una formazione con dei genitori, ma non c'è problema,
perfetto.
Allora, dipende se avete problemi voi.
No, va bene. Allora, abbiamo uno degli argomenti che per ora in questa carrellata molto veloce abbiamo tenuto fuori è stato proprio quello del lockdown. Ne abbiamo parlato all'inizio, ci sono tra virgolette i chicomori volontari e chi invece è stato costretto, però i ragazzi oggi sicuramente hanno passato un anno senza andare a scuola, vedendo poco i propri amici e coetanei, in alcuni casi supplendo con i mezzi digitali che sono stati fondamentali, con successo o più successo, vabbè, non è quello il punto. Il mio punto è, però, un ragazzo che aveva 14 anni, 15 anni a marzo dell'anno scorso, se tutto va bene, fra altri 3-4 mesi ne uscirà che ha un anno o un anno e mezzo di più. Ma questo anno e mezzo, come l'ho passato? Perché soprattutto in un'età in cui questo anno e mezzo fa un'enormissima differenza dal punto di vista veramente anche banalmente biologico. Sì. Cosa ci dobbiamo aspettare quando questi ragazzi usciranno di casa? Sono quelli di un anno e mezzo fa? Saranno cresciuti comunque? Saranno cresciuti in maniera diversa? Come la vedi?
Allora, sicuramente saranno cresciuti, perché questo non si arresta, quindi non è che abbiamo preso i ragazzi, li abbiamo messi nel freezer e li ritiriamo fuori tra un anno. Fortunatamente la natura segue comunque il suo corso, quindi non è tanto quello. Sicuramente, ecco, poi c'è anche da dire che noi esseri umani abbiamo una certa capacità di autoregolazione, tutto sommato, anche a livello psicologico, anche a livello mentale, non solo in termini appunto fisiologici, biologici e così via. Quindi sicuramente recupereranno da questo punto di vista, e semmai è che cosa dobbiamo aspettarci come impatto nel momento in cui rientreranno. Dobbiamo aspettarci sicuramente, ad esempio nel caso delle classi prime, dei ragazzi che non si conoscono, perché di fatto non si conoscono. E lì sarà un po', praticamente avremo delle seconde in cui i docenti dovranno di nuovo fare tutta quell'opera di team building, definiamolo così, che non è avvenuta agli inizi della prima. Questo sicuramente. A livello didattico, lì non è tanto la lezione che hanno perso, perché quella la si recupera tutto sommato. La questione qual è? No, ci sono anche i mezzi per recuperarlo, però la questione qual è? È che per come è strutturato il nostro sistema, appunto, prevede, giustamente sotto certi aspetti, una successione di argomenti, quindi, ma è normalissimo, perché poi sapere funziona così, io mi formo le basi e poi vado a vedere e man mano accedo agli argomenti più avanzati, se non ho le basi le altre cose non le capisco, quindi questo ad esempio sarà un grandissimo problema nel momento in cui i nostri ragazzi rientreranno a scuola, perché mancheranno le basi. Non è tanto il fatto che il 2 più 2 lo possono recuperare, ma il fatto è che arriveranno in una situazione in cui il 2 più 2 come programma didattico lo si darà per scontato, ma non è scontato perché se lo sono perse. Questo sicuramente. E poi il rischio, questo ancora più a lungo termine, è come rischio ovviamente una certa disaffezione, non tanto alla didattica in sé, quanto ad imparare. questa è una cosa che i docenti dovranno in qualche modo questa è una cosa che i nostri docenti dovranno in qualche modo gestire nel momento in cui torneranno. Perché? Perché soprattutto se parliamo di ragazzini delle fine elementari e medie, ma anche gli adolescenti non scherzano, però gli adolescenti iniziano ad essere già più razionali, più maturi. Prima l'affezione nei confronti di una materia è strettamente legata a quanto il professore è in gamba, quanto è simpatico, quanto sa fargli
quanto
capire
è engaging,
le cose.
Come si...
L'engaging, esatto, non volevo parlare troppo difficile.
No, oggi non c'è esatto. Franco che ci mette il no di Darth Vader.
No, è vero, mi manca Darth Vader,
come lo preparo.
Mi manca però. Ho evitato i termini inglesi apposta. Infatti ho usato il termine giapponese, vabbè.
Ecco,
comunque quindi allora ecco quindi c'è comunque questo discorso qui, per cui appunto abbiamo ragazzini che rischiano proprio di disaffezionarsi proprio in generale all'apprendimento, perché vabbè, per vari motivi non sono state operate tutte quelle forme appunto di engaging, come abbiamo detto prima, per fargli piacere la matematica, l'italiano, tecnologia, scienze e così via. Quindi quello sarà sicuramente da recuperare, sarà un bel, okay, un bel compito sicuramente, perché comunque queste sono anche delle finestre, tutto sommato. Ripeto, non è tanto il contenuto in sé o la materia in sé, ma è proprio lo spirito,
il metodo quasi.
Il metodo, esatto, ma anche proprio i vissuti e le emozioni.
Ci sarà
con
un
i
bel
quali
lavoro
ragazzi,
da fare da parte dei professori, di tutti quelli che gravitano intorno sì. alla formazione, i genitori in primis, però vabbè, sì. Già si potrà fare.
Si potrà fare uscire. Perché dobbiamo da una parte farci. Va fatto esatto. e dall'altra fortunatamente, per cui ovviamente adesso parlo di me, ma parlo anche di tanti altri professionisti come me che entrano nelle scuole attraverso progetti e così via, quindi... Insomma, diciamo che dobbiamo armarci e partire, però tutti insieme, nel senso, sicuramente.
Ecco. No, chiaro, però è importante che ci sia appunto un ecosistema che è fatto anche di voi professionisti, tra virgolette, extrascolastici, perché voi non siete personale docente, che possano aiutare, però che per farvi entrare, ecco, ci deve essere qualcuno che vi deve aprire la porta.
Aprire la porta.
Esatto.
Beh,
direi che abbiamo toccato veramente tantissimi argomenti per 50 minuti di diretta, quindi direi 45 minuti di puntata li abbiamo toccati.
Detto, era interessante, esatto. Dovevamo finire di parlarne, assolutamente, non si possono
esatto,
interrompere.
Era un best of, io che credo che abbiamo fatto una specie di best of di tanti discorsi di Digitalia che abbiamo fatto nelle puntate scorse, e avere poi un parere professionale è sempre il next step, perché noi siamo assolutamente profani di quasi tutto di quello di cui parliamo in realtà. E Ivan, dove ti troviamo il resto dell'anno?
Allora, il portale
a parte
principale,
che nelle scuole,
a parte nelle scuole, quindi mi cercate nelle scuole, in qualche modo mi trovate online, il portale, gestisco il portale psicologiaetecnologia.it. E vabbè, da lì potete tranquillamente risalire al podcast, al canale YouTube, perché tanto è tutto lì, e il canale Telegram, che è appunto psicologia delle nuove tecnologie, eccetera eccetera, adesso comunque lo trovate anche attraverso i video e così via. Poi vabbè, in realtà sono un po' dappertutto per ovvi motivi, quindi sì, beh certo,
mi pare
perché
giusto,
sia per lavoro, e beh, ma io sono nella...
Geograficamente parlando, quindi dici?
Geograficamente parlando, tendenzialmente gravito intorno a Milano,
ok.
Però vabbè, mi sposto ovviamente, però diciamo che stando molto online l'idea è appunto quella appunto di espansione, ovviamente, perché il bello del digitale è anche quello. Incontro ragazzi di ogni parte d'Italia e magari anche del mondo, a volte faccio anche delle collaborazioni in inglese, quindi ho anche questa opportunità sicuramente.
Fantastico. Bene. Senti Ivan, ti vogliamo veramente ringraziare tantissimo, ci hai dato una serie di spunti veramente molto molto belli, e grazie di aver partecipato a Digitalia, di averci raccontato tutto. Quindi Ivan Ferrero, ricordaci di nuovo il sito e poi salutiamo e diamo la buona serata ai nostri ascoltatori.
www.psicologiaetecnologia.it.
Fantastico.
Tutto attaccato, tutto minuscolo, come si dice sempre.
Esatto.
Grazie Ivan, esatto. Grazie Michele, grazie a tutti. Un saluto anche dallo studio di Milano Centro.
E un ciao dallo studio di Milano Isola, da Michele Di Maio.